Però oggi voglio illustrare la seconda coordinata. Allora, la prima, no, è la debolezza di Dio è più forte degli uomini. E il secondo, la seconda coordinata, quello che potrebbe essere il secondo riferimento di fondo, è dato dalla volontà promessa di Gesù: voglio che dove sono io siate anche voi. Allora, l'espressione si trova nel capitolo 14 di Giovanni e precisamente al versetto 3, quando Gesù dice: quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Per cogliere la portata di questa espressione, prima ancora di collocarlo all'interno della narrazione di Giovanni, tenete conto della prima domanda che i discepoli hanno fatto a Gesù. Dopo che Giovanni Battista ha invitato i suoi discepoli a seguire quel profeta che aveva battezzato al Giordano, no? Il giorno dopo passa, ecco l'agnello di Dio, andate. I due discepoli, Andrea, l'altro non è nominato, ma tutti pensiamo che sia Giovanni, quindi noi diciamo tranquillamente, Andrea e Giovanni vanno come dietro, Gesù si gira e fa la domanda a lui. Che volete? Il testo dice cosa cercate, ma che volete? E loro rispondono, ed è la domanda che regge tutta l'attenzione degli apostoli, dei discepoli, fino alla fine. Ogni passaggio di comprensione del Signore è direttamente incentrato in questa domanda, che attraversa tutto il Vangelo e va a finire in questa promessa di Gesù: voglio che dove sono io siate anche voi. La domanda è, noi prima il testo diceva dove abiti, no? Rabbi, dove abiti? Proprio per evitare il fatto che non hanno chiesto l'indirizzo di casa, lo potevano sapere da altri. Allora, adesso si traduce dove dimori. E per sviare il riferimento, come dire, come istintivo, dice, loro vanno dietro, dice, dove stai? Veniamo anche noi a vedere dove stai. Non è questo che domandano. La domanda ha un sapore assai più profondo, quello del dove dimori. E se noi possiamo fare una domanda in assoluto, dove dimora Gesù? Voi volete rispondere? Allora, a quel momento Gesù non avrebbe potuto rispondere perché i suoi discepoli non avrebbero assolutamente capito. Il testo sottolinea solo che andarono, videro e furono contenti. È l'inizio della sequela da parte dei discepoli di Gesù. Ora, la sequela a cosa mira? Dove volevano arrivare? Si può rispondere a secondo del racconto del Vangelo. Noi vediamo che i discepoli avevano in mente qualche cosa e man mano si scopre che cosa avevano in mente e ogni volta devono abbandonarlo. Ma potreste leggere tutto il racconto del Vangelo in questa chiave. Cioè, tutto ciò che i discepoli devono abbandonare rispetto a quello che si aspettavano da quel maestro. Fino ad arrivare all'ultima cena, dove Gesù dice: mi avete chiesto dove dimoro? Adesso ve lo posso dire. E lo esprime. è come se potesse far comprendere, perché tutto il discorso dell'ultima cena è fatto a delle persone che hanno sì conosciuto Gesù, l'hanno seguito, hanno deciso di lasciare la loro vita, no? Per seguire, però non avrebbero, come dire, a parte che non comprendevano ancora, ma di lì a poco avrebbero subito la prova decisiva, cioè si sarebbero scandalizzati. Allora Gesù è come se prepara gli occhi e il cuore dei discepoli ad attraversare quella prova. La risposta che Gesù dà è esattamente quello che il cuore cercava. Noi possiamo rispondere, conoscendo già, come dire, anche quello che viene dopo queste parole. Gesù risponde: io dimoro nell'amore del Padre per voi. Io dimoro non semplicemente nell'amore del Padre, ma nell'amore del Padre per voi. Se noi adesso riandiamo a questo capitolo 14 con l'antecedente del finale del capitolo 13, voi vedete che l'Evangelista cerca di far comprendere il senso di questa affermazione con gli interventi di quattro apostoli. Interviene prima Pietro, interviene Tommaso, interviene Filippo e interviene Giuda, non Giuda Iscariota, l'altro Giuda, no? Questi interventi sono finalizzati a rendere accoglibile, comprensibile, comunicabile per noi la rivelazione di Gesù. Così è estremamente importante cogliere tutto lo sviluppo di questo capitolo attraverso le domande di questi quattro apostoli. Cominciamo con Pietro. Allora, Gesù sta celebrando l'ultima cena, ha appena lavato i piedi ai discepoli. Quando è arrivato a Pietro, naturalmente, non sia mai, non voglio, e Gesù ha un unico modo per convincere Pietro: dice, tu non vuoi essere lavato da me? Tu non hai parte con me. Pietro dice, no, Allora? Però incomincia poi, dopo direi l'intermezzo di esortazione che fa Gesù, e allora i discepoli non potevano ancora comprendere cosa volesse dire se vi amate gli uni gli altri, no? Questo, allora, vi do un comandamento nuovo, no? Che vi amiate gli uni gli altri. Non potevano ancora comprendere. Il fatto che non hanno compreso questo viene dalle loro domande. Il che significa che quando noi crediamo di comprendere questa espressione, vuol dire che sono nostri pensieri, non è ancora la rivelazione di Gesù. Perché noi dobbiamo attraversare le risposte a questi quattro interventi. Solo dopo averle attraversate capiamo cosa vuol dire vi do un comandamento nuovo. Se no, non si capisce. O meglio, si capisce sentimentalmente, ma non come rivelazione. Allora, Gesù aveva detto che voi mi cercherete, ma dove vado io, voi non potete venire. Figurati se Pietro sta a sta roba qua. Cosa? E dice, Signore, dove vai? E Gesù, paziente, dove io vado tu, per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Signore, perché non posso seguirti ora, darò la mia vita per te. Pietro è sincero, eh? E Gesù, darai la tua vita per me? In verità vi dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Perdonate se mi esprimo così. La fregatura nostra è che, siccome il riferimento al suo tradimento è così immediato, perdiamo il significato più profondo di queste parole. Gesù non ha semplicemente predetto a Pietro che avrebbe tradito, ha espresso una cosa molto più significativa. E potete comprenderlo da questa domanda. Volete che Dio chieda una cosa a noi senza che Lui non l'abbia già data? Gesù poteva chiedere la vita a Pietro senza che lui non l'avesse ancora data? Cioè qui c'è già, come dire, come un aspetto del segreto di Gesù e che corrisponde alla condizione di fondo per noi nel vivere la sequela di Gesù. Gesù non può accettare che Pietro dia la vita per lui. Non può accettare, perché lui non l'ha ancora data. E poi, provate a domandarvi, ma Dio ha bisogno che noi gli diamo la vita? È Lui il datore di vita. Perché noi normalmente, soprattutto per esempio nel cammino della vita consacrata, noi diciamo, noi diamo la vita a Dio, noi sacrifichiamo la vita a Dio. Dio non chiede questo, non ha mai chiesto a nessuno questo. Perché noi normalmente pensiamo ancora in questi termini? Quando il discepolo segue Gesù, non è invitato a sacrificare la sua vita a Dio, perché la vita viene da Dio a noi, ma viene trasformato in dono di Dio sempre più pieno all'umanità, come Gesù. Dio chiede a noi di sacrificare la vita perché l'amore suo risplenda nel mondo. Non chiede la vita per lui. E noi possiamo sacrificare la vita solo perché lui ci muove, perché lui ha dato la vita. Pensate per esempio, mettete in confronto questa espressione di Pietro, darò la vita per te, alla espressione che ha usato Gesù con il paragone della io sono la porta delle pecore, io sono il buon pastore, che dà la vita. Qual è la differenza? Noi, perdonate, stupidamente immaginiamo che Gesù lo fa per davvero, invece Pietro ha paura, teme e tradisce. Ma questo è un modo sentimentale di ascoltare la parola di Dio. Perché sotto c'è una verità più grande. Dio non chiede la vita per sé. Chiede che noi la diamo ai nostri fratelli. Perché a tutti risplenda la grandezza del suo amore. Allora, l'uomo finisce di percorrere il suo cammino di sequela del Signore quando giunge ad essere dono totale di Dio ai suoi fratelli. Gesù non chiede mai la vita al discepolo per lui, ma chiede che il discepolo in lui dia la sua vita a tutti, perché l'amore di Dio splenda nel cuore di tutti e si faccia una sola famiglia. È venuto per riunire i figli di Dio dispersi. È interessante osservare che quando Gesù dice nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, no? Se voi andate a vedere il testo, qui Giovanni usa un termine per dire casa di Dio, diverso da quello che ha usato quando Gesù entra nel tempio, scaccia i venditori dicendo: questa è casa di preghiera. Allora, anche in italiano, ma soprattutto nella lingua greca, per dire casa si può dire al maschile o al femminile. Al maschile si intende le mura, l'edificio, il tempio come edificio, allora è usata al maschile. Qui la usa al femminile. Casa è come sinonimo, diciamo, no? Di intimità, di affetti, di condivisione di affetti. E vuol dire, Gesù non si riferisce più al tempio per indicare la casa di Dio, ma all'intimità della famiglia, alla comunanza di vita e sentimenti tra Dio e i suoi figli. E qui consegue anche questo effetto. Gesù sta dicendo che tornerà al Padre e ritornerà. Questo ritorno al Padre, quando esala lo Spirito, e poi con la risurrezione riappare, no? Il suo venire ai discepoli non è un venire che vuol dire solo farsi vedere dai discepoli, oppure non è che allude al ritorno glorioso quando tutti lo vedranno, ma allude al suo dimorare nei discepoli, alla sua presenza tra i discepoli, al divenire uno spirito solo con il Signore da parte dei discepoli. E allora quando dice "dove sono io, siate anche voi", allude a questa comunanza di sentimenti con Dio verso i suoi figli. Allora potete, io adesso vi elenco come delle specificazioni di questa comunanza di sentimenti. Sono soltanto degli esempi, no? Io sono nell'amore del Padre, anche voi lo sarete. Sono il testimone del suo amore in questo mondo, anche voi lo sarete. Risplendo della gloria dell'amore del Padre, eppure voi risplenderete dello stesso amore. A questo allude, vi do un comandamento nuovo. Se non si coglie questo, è un pio sentimentalismo, quello del volersi bene. E la cosa particolare è proprio questo, perché sopportando l'ingiustizia e la violenza, senza venir meno alla potenza dell'amore, sarà noto a tutti che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha comandato. E così l'amore del Padre risplenderà sul mondo. Di questo amore deve parlare il vostro amarvi vicendevole. È caratteristico vedere, come dicevo prima, la differenza tra questo desiderio di Pietro, do la vita per te, e quello che Gesù dice di sé, il buon pastore dà la vita per le sue pecore. Se più mi permettete, voglio illustrare pochino questo, cosa vuol dire dare la vita da parte di Gesù per le sue pecore. Gesù, quando allude a questo dare la vita, dice sempre che è venuto a dare la vita e che l'abbiano in abbondanza. Ora, quella vita costituisce proprio il desiderio più forte, più segreto del nostro cuore. Non è semplicemente la vita, ma la vita in abbondanza, come a indicare una certa qualità di vita che colma i cuori. E allora ricordate l'espressione: perché vi date pensiero del vestirsi, del mangiare, della casa, del riparo? Cioè, perché vi date pensiero dei bisogni della vita naturale? Cercate prima di tutto il regno di Dio e il resto vi sarà dato, no? La punta che dà significato a questa cercate il regno di Dio per primo, come a dire, è la cosa che c'è in tutte le cose che voi cercate. La punta che dà significato è dato dalla non temete, non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Non è che noi dobbiamo percorrere mari e mondi per cercare il regno. È il dono che Dio fa a noi attraverso l'umanità di Gesù. Allora, con la risurrezione, sempre questo dar la vita in abbondanza, no? Con la risurrezione, con la scoperta di Lui che è il vivente in mezzo a noi, l'anima comincia ad assaporare la portata di quella compiacenza di Dio che noi abbiamo ascoltato al battesimo e sul Tabor. In Lui ho posto tutta la mia compiacenza. La vita non può essere vissuta che in quel piacere di Dio di fare comunione con noi in Cristo. Noi mai pensiamo così. Mai pensiamo ai comandamenti come alla possibilità di sentire, di percepire, di vivere questo piacere di Dio di essere in comunione con noi. Allora, quando Gesù dice che dà la vita, non è semplicemente che dà la vita per noi, ma che la sua vita diventa vita nostra. Allora vi do un comandamento nuovo, amatevi come io vi ho amato, allude a questo movimento di rivelazione. Siamo invitati a vivere della stessa dinamica di vita che caratterizza Lui. E questa vita è quella che permette di compiersi a quello che io chiamo la vocazione all'umanità. Noi nasciamo, l'espressione la usa il maschile, noi nasciamo uomini, ma si diventa umani, eh? Non è che si nasce umani, cioè il diventare umani significa realizzare quello che noi siamo, cioè l'essere uomini comporta la vocazione all'umanità. Questa vocazione si compie con questa vita di Gesù condivisa. Questo vuol dire dare la vita non solo per noi, ma a noi. E il mistero dell'Eucaristia è esattamente compreso lì. Una piccola cosa estemporanea. Allora, quando celebriamo l'Eucaristia e facciamo la comunione, il sacerdote dice corpo di Cristo, il fedele risponde, voi sapete che cosa significa quell'amen che rispondiamo? Allora, ve lo traduco. Sì, credo che quello non è un pezzo di pane, ma è davvero il corpo di Cristo. Vuol dire questo? Già la domanda dice, voi qui andiamo. No, non vuol dire questo. Siamo noi che ci siamo ridotti a pensare così. Ma la grande tradizione non spiega le cose così. È come se dicesse, sì, riconosco che faccio parte di quel corpo e se l'assumo mi impegno a vivere della vita che procede da quel corpo, cioè della carità. Il dire amen è una specie di certificazione che la vita di Gesù diventa vita nostra, che ciò che ha caratterizzato lui noi siamo disposti a far sì che caratterizzi noi. Questa è la nostra fede. Dire Amen significa essere assunti e mossi in questa dinamica di vita. Non sì, credo che. E alla fine cosa vuol dire? Una bella espressione di una... voi conoscete, no? Annalena Tonelli? Ha una bellissima espressione che voglio riportarvi. Questo è il mio corpo fatto pane, perché anche tu ti faccia pane sulla mensa degli uomini. Perché se tu non ti fai pane, non mangi un pane che salva, mangi la tua condanna. Accolto esattamente, secondo la grande tradizione, quello che è il senso della comunione eucaristica. E posso commentare con un'espressione di un autore mistico del 600, Silesio, ascoltatelo senza filtri. Se non amo, Dio muore sulla terra. Che Dio sia Dio, io ne sono causa. Se non amo, Dio rimane senza epifania, cioè senza manifestazione, perché siamo noi il segno visibile della sua presenza e lo rendiamo vivo in questo inferno di mondo dove pare che lui non ci sia. Questo è il senso. Se collegate le cose così, capite perché Gesù non poteva accettare che Pietro desse la vita per lui. Pietro non conosceva ancora in che cosa consistesse quella vita in abbondanza che da lui derivava. Allora, l'espressione di Gesù non è soltanto la predizione del suo tradimento, è l'illustrazione della verità della richiesta, che non dalla richiesta, come si dice, dell'offerta che Dio fa della vita a noi. Se noi non accogliamo questa vita, noi non possiamo darla. E anche se dichiariamo di darla, la diamo, come dire, senza poi essere capaci. E Pietro tradisce. Però, non dimenticate, forse noi abbiamo dentro una specie di immagine, un po' troppo rigida. Allora, è vero, Pietro ha tradito, ma provate a ripercorrere dall'orto del Getsemani fino a quando Pietro tradisce, no? Il maestro, e poi si guardano e lui scappa fuori e piange, no? Allora, perché Pietro è entrato in questo cortile? Tutti gli altri non sono venuti. Allora, Pietro non ha mai voluto lasciare il suo maestro. E quando alla fine lo rinnega solo per salvarsi da quella situazione. Non è che vuole rinnegare il suo maestro. Ma è tale il legame e l'amore con il suo maestro che lui si accorge che quella giustificazione che ha dato, falsa, alla fine suona come un tradimento del suo maestro. Ma lui sa che il suo cuore non si è mai staccato dal suo maestro. E Gesù lo sa. Allora, i sinottici descrivono il pentimento di Pietro legato a quel guardarsi. Gesù esce, Pietro guarda e si rende conto dell'effetto della sua giustificazione. Lui non ce l'ha presente. Difatti è stato coraggioso a venire. Gli altri non hanno, se la sono pelata. Allora, quello che poi è risultato il suo tradimento è venuto per un eccesso di coraggio, non per una deficienza di coraggio. E poi il tradimento è avvenuto come un cercare di uscire da una situazione, come dire, che si era creata ormai, come dire, che non poteva tenere, no? Ma non perché lui volesse rinnegare, si è accorto dopo. Allora, i sinottici, facendo incontrare gli sguardi di Pietro e di Gesù, rivelano Pietro si pente, cioè si rende conto dell'effetto. Ma Giovanni non descrive il pentimento di Pietro. Quando Pietro può ancora parlare del suo tradimento con Gesù? Voi sapete quando? Secondo il Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni finisce con l'episodio della manifestazione di Gesù sulle rive del lago, dopo aver fatto fare la pesca miracolosa, portano a terra, portano a riva i pesci pescati miracolosamente, Gesù ha già preparato un piccolo spuntino, aggiungono pesci, preparano da mangiare, mangiano. Voi potete immaginare l'intimità che si era creata? Alla fine, di punto in bianco, Gesù si rivolge, sì, Gesù si rivolge a Pietro. Notate che l'espressione di Gesù, la prima è di un certo tipo, le altre due sono uguali. Il tono che usa Gesù è sempre uguale. Però ricordate che questo tono è un tono assolutamente confidenziale, cioè è da dentro una grande intimità che Gesù si rivolge a Pietro. Pietro, come al solito, lui è sempre focoso. Quindi, mi ami più di costoro? Certo. Guardate che quel dire mi ami più di costoro è, come dire, forse noi non lo leggiamo bene, nel senso che Gesù non fa differenze, non fa confronti. Quando sottolinea mi ami più di costoro, vuol come dire: tutti ti hanno riconosciuto come il discepolo che ama di più il suo maestro. E io ti dico, è ancora così? E lui dice, sì. La seconda volta, mi ami? E Pietro, ancora deciso, sì. La terza volta? Il Vangelo non dice nulla, ma cioè, non è che commenta, ma evidentemente le tre volte fanno riandare Pietro, perché nel Vangelo di Giovanni Pietro non ha mai potuto ritornare sul suo tradimento. Questa è la prima volta, Pietro sicuramente l'ha già dimenticato, anche perché non corrispondeva al desiderio del suo cuore. Quando Gesù gli chiede per la terza volta, lui torna là. Notate i particolari. Quando Gesù si rivolge a Pietro, non lo chiama con il nome di Pietro, lo chiama con il nome prima di chiamarlo alla sua sequela. Lo chiama con il nome civile. Perché? Guardate che i particolari del Vangelo sono tutti molto molto preziosi. È come se Pietro non avesse ancora potuto comprendere in cosa consistesse non semplicemente la chiamata alla sequela di Gesù, ma il fatto che Gesù lo chiamava e lo riconosceva come guida degli apostoli. E lui, e Gesù parla a Pietro dentro, per questa chiamata. Allora, il chiedergli se lui lo ama fa scattare questa constatazione. Allora, tutti riconoscono a Pietro che lui è il più generoso. L'unico che non può più riconoscerlo è lui. Perché lui anche se è stato generoso, anche se è stato coraggioso, alla fine è quello che ha tradito. Lui si rende conto. La sua risposta fa vedere quello che gli mancava come esperienza per vivere la chiamata di Gesù a essere Pietro, pietra su cui è fondata la Chiesa, cioè la fede. E Pietro risponde: tu sai. Cioè Pietro non ha mai rinunciato al suo amore a Gesù, ma prima lo fondava sulla sua generosità. Dopo si fidava della conoscenza che Gesù aveva del suo cuore. A quel punto Gesù gli dice: tu mi seguirai, seguimi, no? Quello che Pietro aveva proclamato, io ti vengo dietro, io ti seguo, do la vita per te. Qui Gesù gli dice: è il momento. Cioè qui si salda per Pietro la rivelazione dell'amore di Gesù per lui in funzione dell'annuncio al mondo. E quando gli dicono pasci le mie pecore, allude al fatto che chi è chiamato a guidare non può fondarsi sui suoi meriti, sulle sue qualità, sulle sue generosità, ma si può fidare solo dell'amore del Signore che l'ha posto lì. Allora Pietro diventa capace di realizzare il suo nome, ed è per questo che Gesù lo chiama col nome civile in questa circostanza. Notate anche quest'altra cosa, che è così diversa da quello che noi facciamo. Se Gesù ha avuto bisogno, nella sua provvidenza, no? Nei confronti di Pietro, di ricordargli il suo tradimento, glielo ricorda da dentro un'intimità grande, non gli punta il dito. Pietro sa questo. E proprio perché Gesù gli parla da dentro questa intimità, Pietro può pentirsi davvero. Come siamo diversi noi, quando per esempio, no, vogliamo riprendere uno e puntiamo il dito. Cioè, non lo mettiamo mai nella condizione di pentirsi davvero, ma solo di difendersi. Questo è solo un particolare, ma ha molto da dire su questo comportamento di Gesù nei nostri confronti e sulla diversità di come noi agiamo nei confronti dei nostri fratelli. Ma tutto sta a, è Gesù che attraverso la sua passione, morte, risurrezione, no? Non è morto per noi, ma ha fatto sì che la sua vita passasse a noi. E questa comunanza di vita con lui, che corrisponde al rimanete in me, dove dimori? Nell'amore del Padre per voi. E io, dimorando in lui, dimoro nell'amore del Padre per tutti. Allora, questa comunanza di vita è quella che garantisce la sequela di Gesù. E questo è solo il primo passo di comprensione, no? Di quel dove sono io, voglio che siate anche voi, tenendo conto dell'intervento di Pietro. Perché non posso venire? Altro particolare. Quando Pietro manifesta a Gesù questo suo desiderio di volerlo seguire, di dare la vita per lui, è appena stato inglobato in quel aver i piedi lavati, no? Da Gesù. Anche qui io penso che noi abbiamo un filtro troppo stretto per leggere e ascoltare la parola del Vangelo. Gesù dice, in verità, no? Il testo dice così, ma vi ho dato un esempio, perché facciate anche voi. Ma la lavanda dei piedi di Gesù agli apostoli non è un esempio di umiltà, ma è un esempio di rivelazione. Che significa? Volete scoprire chi è Dio? Volete scoprire, volete conoscere il volto di Dio? Fate così. Non è io ho fatto una cosa in umiltà e invito voi a farla in umiltà. A noi, perdonate, che ce ne frega fare una cosa in umiltà? Se l'umiltà non fosse la porta di accesso alla vera conoscenza di Dio. Allora, è una bellissima espressione dei padri antichi, il cingersi di Gesù con l'asciugatoio non è semplicemente un esempio di umiltà, ma è il vestito della divinità. Vale a dire, vogliamo noi condividere la vita di Dio? Facciamo così. Volete voi conoscere il segreto di Dio? Fate così. Non è un invito all'umiltà, è un invito a fare esperienza della verità di Dio. E la verità di Dio si può solo scoprire nei rapporti con coloro che, come me, sono figli di Dio. Ecco, e poi ci sono anche molti altri particolari, vabbè, dico solo uno. Me lo esprimo con una battuta, così poi voi ci pensate. Dio è l'Altissimo. Più in alto di Lui c'è qualcuno? No. Dio manifesta la sua gloria. Può aumentare la sua gloria? Noi rispondiamo di no, perché rispondiamo mentalmente. Ma il fatto che Dio si abbassa è come se aumenta la sua gloria. L'unico modo di aumentare la gloria di Dio è quello di abbassarsi. E guardate, da Dio si fa uomo, da uomo si fa servo, da servo si fa schiavo, da schiavo si fa schiavo degli schiavi. Noi abbiamo dimenticato che nell'antichità, quindi al tempo di Gesù, gli schiavi ebrei erano esentati dal lavare i piedi al padrone. Gesù oltrepassa anche questo confine. Lui si mette nell'atteggiamento di schiavo da ebreo, superando questo confine, lava i piedi. In questo senso non è soltanto un esempio di umiltà, come immagine val più questo abbassamento di schiavo che non la morte in croce. La morte in croce realizza in senso totale questo abbassamento, ma l'immagine che traduce per noi questo abbassamento è essere schiavo degli schiavi. Noi mai percepiamo le cose così. E quando leggiamo i profeti, per esempio pensate ai carmi del servo di Yahweh, è a questo tipo di abbassamento che si riferiscono. Noi non solo non vogliamo essere schiavi degli schiavi, non solo non accettiamo di essere schiavi, ma neanche di essere servi. Noi ci fermiamo al primo gradino. Allora, da questo punto di vista, noi capiamo cosa vuol dire non che Gesù ha dato la vita a noi, ma Gesù ci ingloba, ci comunica la sua stessa vita, perché soltanto così noi possiamo conoscere la gloria del Signore, che è splendore di amore per i suoi figli. In questo contesto, allora vale questo riferimento del dove sono io, voglio che siate anche voi. È il primo modo di rendersi conto della portata di questa espressione. Poi domani analizzeremo l'intervento degli altri apostoli, ma ce ne sarebbe già sufficienza con questo.